Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della Stanza. Oggi con me, come vedete, professor Luciano Marroccu, già professore di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, all'Università di Cagliari, dove, come sapete, è stato prima mio professore, poi mio maestro, poi Marco Mensi e Marco Cimino, che voi tutti penso conosciate, poiché curano,
Buonasera.
a parte la scrittura degli articoli per la rivista Il Caffè, ma fanno due dei format più belli e più riusciti dei nostri canali Twitch. Ho per informazioni di servizio, come sempre, vi informo che l'ultimo numero del Caffè potete acquistarlo in forma cartacea su Amazon. Oggi vi mostro due numeri mensili. Vi consiglio uno e i grandi giornalisti italiani. E l'altro è un mensile che abbiamo dedicato al cinema. Come sapete, escono quattro numeri al mese, tre sono generalisti, e in questi tre numeri ci occupiamo di attualità politica e di cultura. E un numero al mese è il mensile, e appunto ci occupiamo di temi monotematici come questo sul cinema e questo sui giornalisti italiani. Poi vi ricordo che abbonandovi al nostro canale Amazon Prime riceverete la versione PDF del caffè, perché quella abbiamo deciso di non pubblicarla, di non venderla più su Amazon, perché in alcuni dispositivi non veniva letta al meglio. E poi vi chiedo di iscrivervi sia al nostro canale Twitch che al nostro canale YouTube, perché per noi è molto importante. Oggi quindi andiamo a parlare del 28 ottobre del 1922, di quello che è accaduto in quella data. Ma come siamo arrivati alla nomina di Mussolini a capo del governo? Facciamo, come al solito, un salto indietro. Finisce la prima guerra mondiale, per noi la grande guerra. Per loro, in Italia, malcontento che viene definito vittoria mutilata, scontri tra le strade, prima la violenza rossa, poi la violenza nera. E il 23 marzo del 1919 a Milano, in piazza Salsepolcro, vengono fondati i fasci di combattimento da Mussolini. E qua vi invito ad andare a vedere la live che Marco Mensi ha fatto. Quando era, Marco? 3 settimane fa, giusto?
Era il primo sabato di ottobre.
La live che Marco ha fatto
Sì.
appunto in piazza Salsepolcro, e dove ha spiegato benissimo quell'evento. Poi, nel maggio del 1921, elezioni politiche formate da partiti che sono alleati in delle coalizioni, i quali in Parlamento non troveranno mai accordo. Nel novembre del 1921 il Movimento dei Fasci si trasforma in partito fascista, e il 3 agosto del 1922 il Partito Socialista proclama lo sciopero generale. Lo sciopero generale è un flop. Infatti, i fascisti bloccano lo sciopero e l'esercito e la polizia stanno a guardare. In questa situazione terribile, violenza nelle strade, pieno biennio rosso, i rossi che fanno paura agli industriali, Mussolini decide che è il momento di entrare in azione. Il 24 ottobre del 22 a Napoli si radunano i fascisti. Il quadrunvido Michele Bianchi dice: fascisti, che ci facciamo a Napoli? A Napoli ci piove, andiamo a Roma. Quindi i fascisti requisiscono auto, treni e si dirigono verso Roma. Il presidente del Consiglio Facta chiede alla polizia di fermare l'avanzata fascista, e la notte, anzi, del 27 ottobre, chiede a Vittorio Emanuele III di firmare lo stato d'assedio. Vittorio Emanuele III si consulta con Armando Diaz, il generale della Vittoria, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e gli chiede: generale, come si comporterà l'esercito quando i fascisti arriveranno a Roma? E il generale Diaz gli rispose: maestà, l'esercito farà il suo dovere, ma sarebbe meglio non metterlo alla prova. Quindi, Facta, Vittorio Emanuele III rifiuta di firmare lo stato d'assedio, manda un telegramma a Mussolini, che in quel momento si trovava a Milano. Mussolini si rivolge a fratello Arnaldo e gli dice: sai, fosse là, se papà fosse qui. Sale sul primo treno disponibile e dice: al capostazione, mi raccomando, voglio arrivare in orario perché ora tutto in Italia funzionerà. Arriverà a Roma naturalmente in ritardo, però sarà a 39 anni il più giovane primo ministro della storia del regno. Professor Luciano Marrocco, quel 28 ottobre del 1922, lei mi insegna che noi non dobbiamo, noi storici, non dobbiamo mai fare una specie di profezia al passato, perché questo sarebbe anacronistico. Noi cos'è quel fascismo il 28 ottobre del 22? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Sappiamo che sì, è prepotente, aggressivo, arrogante, rissoso, gli piace il manganello e non ha paura di utilizzarlo. Ma in quel momento il fascismo è un neonato. Noi non sappiamo quello che verrà dopo. E infatti noi possiamo aiutarci qua con il Corriere della Sera. Eccolo qua. Il Corriere della Sera di quel giorno. Noi qua leggiamo la crisi nazionale e l'incarico a Mussolini di comporre il governo. Ma noi qua non leggiamo assassinio Matteotti, non leggiamo leggi fascistissime, non leggiamo guerra d'Etiopia, insomma, non leggiamo alleanza con Hitler, anche zoomando. Al massimo tutto questo qua noi non lo troviamo. E non troviamo neanche leggi razziali e non troviamo neanche ingresso in guerra dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi, professore, quel giorno, quel 28 ottobre del 22, cosa era il fascismo?
Ma il fascismo, la tua domanda, prima di tutto le mie congratulazioni, la mia rievo te le devo per il modo succinto, ma allo stesso tempo preciso con cui hai fatto la cronaca dei fatti. Quelli sono i fatti, e dai fatti non si esce. Che cos'è il fascismo al 28 ottobre del 1900? Certo, è giovane, è un neonato, ma ha una storia alle spalle molto intensa, che inizia nel marzo del 1919, ma ecco, io sottolineo un aspetto. Il fascismo si pone all'interno di un movimento più generale della politica italiana, che è l'interventismo. Cioè, senza l'interventismo non capiremo alcuni dei tratti più specifici e più caratteristici del fascismo. Il fascismo è principalmente, proprio dal punto di vista sociologico, soprattutto un movimento di reduci della Prima Guerra Mondiale, convinti anche razionalmente ma anche emotivamente che la violenza possa diventare, possa essere lo strumento primo della lotta politica, in ultima analisi uno strumento vincente. Di questa esperienza della guerra e di questo, diciamo, idea della violenza, di questo anche culto della violenza, fanno parte Due caratteristiche. Prima di tutto l'idea di un movimento politico che riproduce la comunità di trincea con tutti gli elementi che tutto questo comporta. Proprio il movimento squadrista vive di valori, virilismo, audacia, fratellanza maschile, cioè è un movimento proprio fortissimamente segnato da questi tratti. E poi è un movimento che ha, prima ancora di un obiettivo, di un programma, un nemico, così come in guerra, d'altra parte, no? La comunità si affratella, no? Crea dei suoi valori e si indirizza verso un nemico. E il nemico è principalmente, ma non solo, il socialismo. Il socialismo che è chiamato e menzionato sotto l'etichetta di bolscevismo, che comunque è più comprensiva e si riferisce a quel grande fatto che è nel 1917 la rivoluzione d'ottobre, poi la nascita di lì a poco dei partiti comunisti. Ecco, questo è la storia politica del fascismo, cioè che io farei iniziare come dire, dal radioso magismo, farei iniziare appunto dal maggio del 1915 e prima ancora dal costituirsi, no, dell'area politico-ideologica che poi così, che è molto composita, è molto varia. Poi il fascismo all'interno di questa area ideologica avrà delle sue evidenti ma forti specificità. Ma la storia politica del fascismo, di questo neonato, è ancorché breve da un punto di vista strettamente formale, se consideriamo come dobbiamo considerare la nascita del fascismo al marzo del 1919, però è ricca di fatti, di svolte, di come dire, i 3 anni che passano dal marzo del 1919 al 28 ottobre del 1922 vedono cambiare profondamente tutti i protagonisti del movimento. Certo, cambia profondamente Mussolini, che ha già una sua storia, una sua fisionomia da leader nazionale, ma che questa filosofia arricchisce, no, dal fatto che è anche un leader parlamentare, il capo di un partito. Altri protagonisti di questa vicenda, penso soprattutto ai leader dello squadrismo, penso soprattutto a Balbo, penso a Grandi, penso ad Arpinati, insomma, i primi che mi vengono in mente, che sono gli esponenti del fascismo che più conta subito dopo, perché il fascismo nasce milanese, ma nel giro di un anno diventa un fascismo agrario, che vuol dire però fascismo emiliano, in buona sostanza. Però questi protagonisti di questa storia non nascono propriamente alla politica, tutti hanno, insomma, Grandi ha un suo passato recente, no, di liberale, grosso modo, tutti hanno, come dire, ma in questi pochi anni che passano tra il marzo del 19 all'ottobre del 1922 diventano i leader dello squadrismo, cioè diventano figure politiche radicalmente nuove, cioè creano essi stessi, più ancora di Mussolini, una figura politica innovativa, una figura politica di leader politici che sono anche leader militari. E questo è l'aspetto che non dobbiamo dimenticare. Insomma, però io vorrei sentire certo. I colleghi.
Certo, poi Mussolini.
Vorrei sentire anche Stefano, quindi qua mi fermo, poi vediamo.
Ok, sì, poi Mussolini, questi RAS che utilizzò, questi RAS manganellatori, picchiatori, pensiamo a Farinacci a Cremona, Balbo a Ferrara, Arpinati a Bologna, Tamburini a Firenze, tutti questi RAS Mussolini li utilizzò per giungere al potere, ma poi quando giunse al potere li istituzionalizzò per evitare che siano ancora autonomi una volta che Mussolini appunto prese il potere e creò la milizia fascista e li inquadrò nell'istituzione fascista, quindi li tolse l'autonomia. Marco, Menzi, Marco, facciamo Marco Cimino, facciamo in senso orario, perché poi, ma questo, allora, questa disposizione ha un senso, perché Marco Cimino alla fine racchiude tutto quello che dicono gli altri, a me piace per quello, quindi Marco Menzi. Quindi, com'è questo neonato che sta gattonando in quel 28 ottobre del 22? Cosa vuoi aggiungere a quello che ha detto il professor Marrocu?
Ma Ma sicuramente posso rifarmi a quanto detto nella mia live sulla nascita del movimento dei fasci di combattimento il 23 marzo del 19 a Milano in Piazza San Sepolcro. Diciamo che il fascismo nasce come movimento di soprattutto dopo la fusione con i cosiddetti nazionalisti. Ma diciamo che si tratta di un fascismo ancora alle origini, come diceva giustamente professor Marrocu, si tratta di un fascismo che nasce a Milano, perché se Monaco di Baviera fu la culla del nazionalsocialismo, Milano fu la culla del appunto fascismo, però poi presto diventa un cosiddetto fascismo agrario, diventa un fascismo che praticamente si sviluppa soprattutto nella odierna Emilia Romagna, in quella che era allora l'Emilia Romagna, dove erano fortissimi i socialisti e dove i fascisti erano lo strumento dei grandi proprietari terrieri per cercare di arginare gli scioperi indetti dalle camere del lavoro e che purtroppo paralizzavano molto spesso l'attività nei campi. E quindi chiaramente si crearono queste squadre di azione fasciste guidate a Ferrara da Italo Balbo, a Bologna da Rappinati, a Cremona da Farinacci, che diciamo garantivano il funzionamento dei servizi durante questi scioperi e che praticamente molto spesso usavano anche la violenza negli scontri con i socialisti. Diciamo che se Mussolini rimane la guida politica di questo movimento, le braccia operative diventano i cosiddetti RAS, come tu prima hai correttamente e giustamente menzionato. Praticamente la marcia su Roma è un po' il coronamento della politica che il fascismo ha tenuto dopo le elezioni che sono andate molto male, se non erro, del de novembre 19, dove il movimento dei fasci di combattimento si presenta con un programma, quello di San Sepolcro, marcatamente orientato a sinistra. Sono elezioni che vanno malissimo. E quindi Mussolini, a cui i vecchi compagni socialisti celebreranno anche un metaforico funerale, capisce che se vuole cambiare l'Italia non può farlo da sinistra, ma deve farlo da quindi praticamente la sua militanza di base negli Arditi e nei futuristi di Filippo Tommaso Marinetti diventa un fascismo che viene finanziato dagli industriali, dai grandi proprietari terrieri che vogliono utilizzare le squadre di i loro interessi contro il cosiddetto pericolo rosso. Non dimentichiamo che gli anni da 19 al 20 costituiscono quello che passa alla storia come biennio rosso, quello dove i socialisti cercavano di sabotare le istituzioni parlamentari al grido del fare come in Russia, facciamo anche noi come in Russia. E quindi chiaramente il fascismo diventa un po' la risposta della borghesia, del ceto borghese al pericolo socialista, e questo in contrasto con quello che era il fascismo delle origini, che nasce come anticapitalista, nasce come antiborghese, ma poi dice che se vuole provare giungere a forti compromessi. E non è un caso che i futuristi abbandoneranno il appunto fascismo quando da movimento antimonarchico e anticlericale scenderà a patti sia con la monarchia sia con la Chiesa, perché sono in Italia due istituzioni troppo importanti perché chi vuole governare possa ignorarle. E non è un caso che il più grande mangiapreti di inizio secolo, Benito Mussolini, sarà colui che risolverà la decennale questione romana con la stipula dei Patti Lateranensi nel 1929, quando già il fascismo starà regime, e sarà appunto la stipula dei Patti Lateranensi che garantirà al fascismo un consenso così vasto, perché sarà una ferita, quella tra la classe dirigente italiana e la Chiesa cattolica, perché non dimentichiamo che gli italiani sono cattolici e per lo più e erano per lo più cattolici, e fino a quando la Chiesa non ha riconosciuto lo Stato italiano con i Patti Lateranensi, chiaramente chi era cattolico guardava sempre con un po' di sospetto alla classe dirigente liberale che era stata scomunicata dal Papa e dalla Chiesa Cattolica. Quindi il fascismo che nasce dopo il 28 ottobre è ancora si può chiamare fascismo pseudo-parlamentare.
Marco.
Tant'è vero che...
Marco, mi senti?
Marco, sì, ti sento.
Vai a scatti.
Sono tornato.
Come?
Ma purtroppo sono tornato. Allora, purtroppo è così in casa. Non ho una. Ecco, forse qua meglio qua. Dai, allora, così, diciamo che praticamente
Marco,
adesso
passiamo
mi
la parola a Marco Cimino, altrimenti ci picchia.
Mi sentite?
Sì, Marco, ok. Passiamo la parola a Marco.
Allora aspetta, un attimo chiudo perché sennò era a metà discorso. Praticamente nasce un governo pseudo-parlamentare dove i fascisti governano con i popolari, con i liberali, con i appunto nazionalisti, ma che poi praticamente avrà breve vita perché poi ci sarà l'Aventino dopo l'eccidio di Matteotti. Va bene così per adesso.
Ok. Marco Cimino, facci sognare. Sì. Marco, intanto ti devo dire una cosa. Ogni volta che io vado in live, mia madre mi chiede, c'è Marco Cimino? E io la trovo ogni tanto. Sei il suo preferito.
Sei geloso?
Ma no, non soffri.
No, ringrazio tua mamma che è molto gentile, ma dille che se mi vedesse vis-à-vis cambierebbe idea immediatamente.
No, no. Vai Marco.
Allora, no, io sostanzialmente condivido le analisi che sono state fatte. Aggiungerei alcuni elementi che, secondo me, convergono in questo magma di Piazza San Sepolcro, che è veramente, cioè non si può definirlo fascismo, anche perché i fasci di combattimento, lo sapete, sono mirati, funzionano più o meno come dei sindacati. Cioè c'è il fascio della scuola, c'è il fascio della produzione. Cioè non nasce da un'idea di partito. L'idea di partito verrà dopo quell'animale politico che è Mussolini, che, come giustamente avete detto, si rende conto che a un certo punto si avvia verso un cul-de-sac e di conseguenza si muove. Però io vorrei ricordare, io sono molto d'accordo con l'analisi che ha fatto il professor Marocu del partire da indietro. Io partirei ancora più indietro. Partirei da un socialismo patriottico alla Cesare Battisti, un socialismo di origine mazziniana. Cesare Battisti era stato collega di Mussolini a Trento quando Mussolini era stato mandato a risollevare le sorti del socialismo trentino. Nel movimento interventista comincia a farsi largo, io penso a Corridoni per esempio, a certo sindacalismo rivoluzionario, comincia a farsi largo un'idea nuova che è l'idea del socialismo nazionale, cioè l'idea di un socialismo che non è internazionalista, non è bolscevico, non ha quelle caratteristiche, ma è un socialismo che invece sottomette in qualche modo l'idea politica all'idea patriottica. Ecco, io credo che quello sia un punto fermo di quello che è il primo fascismo e che passa attraverso un'esperienza che non è stata citata fino adesso, che è quella di Fiume, che per il fascismo è un'esperienza importantissima, anche se Mussolini verrà, come dire, catalogato fra i traditori dal nostro Gabriele D'Annunzio. Io credo che non si debba dimenticare qual era la temperie culturale di prima, di durante e di dopo la Prima Guerra Mondiale, cioè quei sentimenti che erano scaturiti dalla preparazione della guerra e poi dalla guerra stessa. Questi, unitamente a un'abitudine alla violenza che la guerra ha dato, cioè l'idea che la violenza potesse essere una soluzione anche al dibattito politico, con le tensioni che il primo dopoguerra hanno creato, ecco. Tutto questo mi sembra, come dire, costituisca un elemento importante del sentimento delle cose dei fascisti, se non della politica fascista, che è una politica poi molto varia, perché lo vedremo poi nell'evoluzione del fascismo, alcuni dei RAS dell'inizio, prendiamo Balbo, diventano addirittura degli anti-Mussolini nel corso del ventennio. Ecco, un altro elemento che secondo me non è trascurabile dal punto di vista della creazione dell'idea del fascismo è il pragmatismo di Vailati, di Papini, di Prezzolini all'inizio del secolo, cioè l'idea di quella che io in un libro avevo chiamato un po' così, in maniera un po' allegra, mobilitazione totale permanente, cioè una partecipazione dell'uomo politico, dell'intellettuale molto forte e con delle manifestazioni molto forti di intervento sulle cose, cioè un interventismo prima dell'interventismo, un'idea interventista della vita. Secondo me anche questo entra a far parte, così, diciamo, dei meccanismi mentali di un fascismo che all'inizio è certamente un movimento di sinistra, cioè viene percepito certamente come un movimento di sinistra. Io temo che poi, in chi ci ascolta, abbiano operato alcuni meccanismi storiografici che hanno creato un equivoco, cioè l'equivoco fra il fascismo e il neofascismo, cioè l'idea di confondere il fascismo, in particolar modo lo squadrismo, io, che oggi viene nominato, è diventata quasi una vox media, no? Squadrismo, ogni volta che qualcuno fa qualcosa che non va in una piazza diventa squadrismo, cioè lo squadrismo che viene rappresentato come in qualche modo un fenomeno di destra reazionario. Lo squadrismo fascista non era una controrivoluzione, semmai le guardie, le mosche cocchiere degli agrari emiliani potevano essere considerati controrivoluzionari, ma il fascismo squadrista è una rivoluzione diversa dalla rivoluzione socialista. Sono due rivoluzioni che a un certo momento collidono e il modo di fare la rivoluzione del socialismo nazionale è quello, non quello di dire se tu fai lo sciopero ti prendo a botte e basta, che sarebbe una risposta, insomma, pietosa da un punto di vista politico, ma è quello di mettersi a guidare le locomotive che i ferrovieri socialisti non guidano, è quello di far funzionare le cose, cioè è un'idea di intervenire nella società laddove ne viene a mancare un pezzo. Aggiungo, e poi mi cheto per questo primo intervento, che non possiamo nemmeno dimenticare gli errori madornali commessi dal movimento socialista nel primo dopoguerra. L'atteggiamento, per esempio, nei confronti dei reduci. La sottovalutazione gravissima che i socialisti fanno del peso politico dei reduci e del fatto che tra i reduci ci sono tanti proletari, ci sono tanti potenziali loro sostenitori che ne escono schifati perché tornano dalla guerra, bene o male fieri di avere combattuto, e vengono trattati da guerrafondai, infiniti episodi di gente a cui vengono strappate le mostrine, a cui vengono strappati i nastrini, le medaglie. Ricordo che il 4 di novembre del 1919 i prefetti chiedono di non festeggiare, di non esibire bandiere tricolori per non aizzare la folla socialista, per non provocare i socialisti. Segnalo che l'unica bandiera che a Milano sventola il 4 di novembre del 1919 è in Galleria Vittorio Emanuele, nella appena creata sede dell'Associazione Nazionale Alpini. Voi sapete che io sono un alpino, ancorché scadente, e ci tengo, per cui cito questa cosa. Dicevo, i socialisti avrebbero potuto cavalcare quest'ondata, l'ondata per esempio del fatto che non venivano liquidate le cifre promesse ai contadini dopo Caporetto e così via. Non lo fanno e assumono un atteggiamento intransigente di antimilitarismo che diventa antisoldatismo e naturalmente questo trasferisce simpatie nel movimento fascista che viene, ripeto, percepito ancora come un movimento sostanzialmente di sinistra. Secondo me c'è un libro bellissimo scritto da Giuseppe Antonio Borgese, credo nel 21, forse nel 22, che si chiama Roubaix, che è un romanzo che a me è piaciuto tantissimo, in cui il protagonista a un certo punto si trova appunto a Milano e si trova all'interno di questi scontri. E lui non è né fascista né socialista, però è chiaro che, essendo uno che ha combattuto in guerra, simpatizza più per i fascisti che per i socialisti perché vede che i socialisti non tengono conto del sacrificio della nazione. Ricordo che il centenario del Milite Ignoto cade adesso, che nel 1921 sono ancora vive delle manifestazioni trinceriste, arditiste, di reduci, quindi reduciste, fortissime che attirano enormemente i sentimenti e l'attenzione della popolazione. E quindi il fascismo in sostanza si muove all'interno di questo grande alveo prima di prendere una decisione che non sarà poi mai una direzione univoca, ma che certamente quando diventa partito nazionalfascista e poi partito di governo, è ovvio che terrà conto di questo. Segnalo poi che Mussolini, dall'animale politico che è, quando forma il suo primo governo, forma un governo pochissimo fascista. E questo governo pochissimo fascista prende in contropiede i suoi avversari politici che erano già pronti a dire ecco adesso, e invece ci mette dentro un po' di tutto ed è un governo piuttosto moderato. Insomma, la prima idea che credo sia giusto che passi del fascismo è che è un coacervo di tante cose e anche di tante contraddizioni.
Ok Marco, professor Marrocco, vorrei sapere, vorrei conoscere la sua sull'interessantissimo intervento di Marco.
Sì, interessantissimi i due interventi dei due Marchi. Sono state dette cose giuste e interessanti, che si riferiscono a un movimento come il movimento fascista e a una stagione della vita politica italiana, come dire, a molte facce, in cui convergono filoni politici, filoni culturali, vicende sociali le più variegate. Ora, io però credo anche che facendo uno sforzo di sintesi, tentando una interpretazione che fissi alcuni, come si dice, in maniera un po' brutta, paletti, dobbiamo sottolineare alcuni aspetti più di altri, senza negare gli altri. Fatta questa premessa, d'accordo molto con Marco Cimino a retrodatare le origini del fascismo al clima culturale, non solo italiano, ma io direi europeo, che si forma, che nasce all'inizio del Novecento. Diciamo, usiamo due parole sintesi, due espressioni sintesi, volontarismo, antipositivismo, no? Volontarismo soprattutto. E sotto questa etichetta ci mettiamo tante cose, addirittura possiamo far convivere senza particolari sforzi. No? La sinistra socialista, che poi ha il suo sbocco più incisivo nella rivoluzione bolscevica, e tutti i filoni della destra più radicale, che è, come dire, filoni politici, culture politiche che tutte e due reagiscono a una visione della storia di stampo meccanicista e di stampo positivista. Una certa lettura del marxismo, che tra l'altro come dire, era praticata largamente all'interno del socialismo, soprattutto, no, anzi, non so, del socialismo riformista, così disponeva le epoche storiche in maniera meccanica, per cui la costruzione di una società socialista era non il frutto soprattutto della politica, della volontà politica, di un progetto politico che forza la realtà, no? Ma, come dire, espressione di una, appunto, successione di epoche, per cui maturano le condizioni sociali della rivoluzione, e la rivoluzione si fa da sé. A questa visione reagiscono in tanti, ma io vorrei ricordare, ad esempio, il modo in cui Antonio Gramsci nel 1917, scrivendo sul Grido del Popolo, che anzi sicuramente, parla della rivoluzione bolscevica come una rivoluzione contro il capitale, no? Cosa vuol dire rivoluzione contro il capitale? C'è un'ambiguità voluta del termine, è un gioco di parole. La rivoluzione contro il capitale è contro il capitalismo, che è il senso più ovvio, ma la rivoluzione contro il capitale di Carlo Marx, che vuol dire contro una certa lettura del capitale di Carlo Marx, che va a parare appunto in una visione meccanicistica. Quindi d'accordo su questo tipo di sfondo culturale di lungo periodo che dobbiamo tenere presente. La seconda osservazione che vorrei fare, che farò brevemente perché vi vorrei risentire tutti, riguarda proprio una lettura di tutta la vicenda che parte, diciamo, dal marzo del 19 e come dire, ha un suo punto di arrivo con la marcia su Roma. Allora, questa vicenda va vista soprattutto, può sembrare un'ovvietà, ma un'ovvietà non è, in termini politici. Cioè ci sono soggetti che fanno politica, lo fanno in maniera nuova, lo fanno in maniera diversa. Il soggetto politico fascismo, squadre di combattimento, che poi diventa nel 21 Partito Nazionale Fascista, esordisce alla politica qualche giorno dopo la fondazione dei fasci di combattimento a Milano con l'assalto alla redazione dell'Avanti, che non è compiuto unicamente dai fascisti, ci partecipa, e questo è anche un sintomo, no? del contesto generale. E poi però poche settimane dopo, no? L'assalto a Palazzo d'Accursio è, come dire, vedo, cioè io avevo, come dire, insomma, non vi annoio con una citazione dal mio libro La Sonnambula, l'Italia del Novecento, dove c'è un lungo capitolo dedicato a questo tema che oggi stiamo trattando, e i fascisti stessi dicono, no? C'è un volantino molto espressivo in cui i fascisti dicono: per strada oggi ci devono essere solamente fascisti e bolscevichi. Questo è il caso. Poi l'abilità politica di Mussolini è in dubbio, ma se non teniamo presente questa natura del fascismo sin dalle origini, non capiamo alcuni passaggi che sono passaggi fondamentali. Il primo, il primo è sicuramente la crisi politica all'interno del fascismo che si crea nel momento in cui Mussolini parla di pacificazione con il Partito Socialista. Perché Mussolini è effettivamente un politico. E tu, Stefano, hai detto benissimo all'inizio a dire: guardate che il 1922 non è il fascismo del 24. Cioè, in tutta questa vicenda, ma c'è di tutto, non c'è un programma, non è che Mussolini ha l'idea dall'inizio che le cose avranno così. Mussolini gioca su più tavoli e man mano, no, si muove prendendo atto della situazione e avendo anche, come dire, a un certo punto anche un certo culo, come si direbbe in termini, in termini calcistici. Ma c'è un momento di profonda crisi di Mussolini all'interno del Partito Fascista quando il RAS gli dicono: ma che cavolo di pacificazione vuoi fare? E non è che una polemica contro una, come dire, una manovra tattica. No, è la rivendicazione di una natura profonda, di un movimento di cui loro si sentono i leader, prima di tutto militari. Prima di tutto militari. Poi Mussolini supera questa crisi, ma badate bene che i RAS hanno voce in capitolo, perché i RAS hanno il controllo su una risorsa la cui importanza continua a essere fondamentale, che è la violenza. La marcia su Roma è un tentativo di colpo di Stato. Se mi fate trovare il comunicato, no, che poi verrà in parte cassato dei quadrumviri, è un comunicato del 27 ottobre che dice: il quadruvirato segreto d'azione dichiara decaduto l'attuale governo, disciolto la Camera e aggiornato il Senato. L'esercito è consegnato nelle caserme. Esso non deve partecipare alla lotta. Gli agenti della forza pubblica sappiano che il fascismo non marcia contro di loro. Il linguaggio del colpo, il linguaggio di un colpo di Stato moderno, anzi, un colpo di Stato le cui forme stanno nascendo, perché i golpi spagnoli degli ultimi 1800 si svolgono in un altro, in un'altra dimensione. Detto questo, io non voglio, come dire, proprio perché sottolineo la natura politica di questo processo, non voglio negare la manovra politica, il fatto che in ultima analisi il colpo di Stato nelle fo sue forme specifiche avviene e ottiene la sua vittoria, ma il risultato di questa vittoria si presenta in termini legali, perché il governo Mussolini, quel governo che Marco Cimino ha detto è un governo, come dire, di coalizione in cui i fascisti non hanno assolutamente primato, è un governo votato regolarmente, no? Votato regolarmente, è appoggiato dai popolari, appoggiato da Giolitti, no? Appoggiato da Giolitti, che ha tutti i crismi di legalità, ma che però non dobbiamo dimenticare come ci sia Roma occupata da qualche decina di migliaia di fascisti armati, il che francamente poco si sposa con una normalità democratica. Ho detto le cose che volevo dire.
Ok, professore, poi io vorrei aggiungere una cosa. Prima Marco Cimino ha detto che il fascismo delle origini era di sinistra. Io non so se posso buttarmi in questa impresa di dire che il fascismo è sempre stato di sinistra, perché il fascismo è sempre stato mussoliniano, il fascismo ha sempre seguito gli amori e gli umori del suo capo, di Benito Mussolini, il quale in fondo è sempre stato socialista. E noi questo lo vediamo perché quando Mussolini, dopo il 25 luglio, è costretto da Hitler a fondare la Repubblica Sociale di Salò, si è circondato dei suoi vecchi amici socialisti. Marco Cimino, no?
Arrivo, no, stavo leggendo l'inizio della tecnica di un colpo di Stato di malaparte, stavo riguardando quello. Io sì, Mussolini a un certo punto fa diverse capriole. La prima delle capriole che fa è quella della pacificazione, ma poi ne fa anche un'altra, che secondo me è molto intelligente, perché lui a un certo punto utilizza le squadre alla rovescia, cioè si presenta in Parlamento e dice: guardate che gli squadristi sono delle teste calde, i RAS sono dei casinisti, picchiano col manganello. L'unico che li può trattenere sono io. Sono io che posso mantenere l'ordine. E forse da questo atteggiamento poi deriva un'idea di un fascismo di destra, cioè di un fascismo, come posso dire, per le istituzioni. E questo si confonde un po' con l'atteggiamento almirantiano, insomma, della fine degli anni 60 e dell'inizio degli anni 60. Mussolini è sostanzialmente un giocatore, è un socialista di origine, ma è uno che ha imparato a giocare nella politica, e lo fa, secondo me, in una maniera piuttosto cinica, mentre altri del suo entourage sono molto meno cinici di lui. Mi viene in mente De Bono, poveretto, che è uno convinto che il fascismo sia la prosecuzione della battaglia della Baisizza, cioè proprio è uno che va avanti così. No, Mussolini è uno che gioca. Quando tu, Stefano, all'inizio hai citato il famoso commento che lui fa ad Arnaldo: se fosse Abace, se ci fosse mio papà qua a vedermi, secondo me questo è molto, che è un episodio montanelliano, no, della storia di Montanelli. Secondo me questo è molto significativo per capire la mentalità di Mussolini. Ma in questo momento mi verrebbe da dire che il fascismo non è Mussolini. Cioè, mentre durante il ventennio assistiamo a una progressiva personalizzazione nella figura del duce, del fascismo, in questo momento il duce non è poi così duce, nel senso che ci sono veramente tante voci diverse e discordanti, l'origine stessa dei quadrumviri è molto diversa, per cui il primo fascismo è figlio anche del fatto che Mussolini si deve un po' barcamenare. Da una parte questo lo rende, come dire, adusto, insomma non ha tutta quella retorica che poi negli anni 30 prenderà, come dice Gadda, coi pennacchietti e così via. Dall'altra parte però rende la sua posizione una posizione certamente più complicata, perché deve da una parte render conto al Parlamento, al Paese, ai mezzi di informazione, che sono, lui se ne rende conto benissimo, fondamentali. Dall'altra parte però deve render conto agli squadristi, ai reduci, che sono reduci due volte, reduci della Prima Guerra Mondiale e reduci dello squadrismo. Spesso e volentieri le camicie nere hanno i pantaloni della divisa militare, i nastrini e le medaglie. Cioè il fascismo si propone come una sorta di prosecuzione della Grande Guerra e l'italiano nuovo, l'italiano nato nelle trincee della Grande Guerra viene assimilato al fascismo. Cioè esattamente il contrario di quello che poi verrà sostenuto nel secondo dopoguerra dalla vulgata resistenziale, che dice che il fascismo è un oiato nella storia d'Italia e che la resistenza si collega direttamente al risorgimento. Il fascismo in quel momento invece si propone come elemento di continuità in questa storia e adotta contro i socialisti le accuse che erano degli interventisti nei confronti dei neutralisti, l'accusa di disfattismo, di antipatriottismo. Quindi il fascismo non si propone soltanto come un movimento politico, ma si propone come un movimento patriottico. Mussolini nei confronti di questo movimento patriottico però deve, come dire, in qualche modo mediare. Non può dire sì, certo lo dice il 28 ottobre, maestà vi porto l'Italia di Vittorio Veneto. Ma la realtà è che poi davanti al Parlamento non parla più dell'Italia di Vittorio Veneto. Dice guardate che quell'Italia lì di Vittorio Veneto, se non la tengo a freno io, altro che questo potrebbe fare. Questo Mussolini minaccioso, Mussolini nei momenti della sua vita in cui ha fatto il minaccioso era perché era in una posizione un po' periclitante, questo Mussolini minaccioso è in realtà un Mussolini che deve barcamenarsi fra quelli che, se ci fate caso, poi saranno fino alla fine, fino alla Repubblica Sociale Italiana, i due spiriti del fascismo, le due anime fasciste. Un'anima, come posso dire, statale, quella delle bonifiche, quella dei grandi lavori pubblici, quella dei treni che arrivano in orario, e dall'altra parte quelli che chiedono la seconda ondata. Non dimentichiamoci che la seconda generazione dei giovani fascisti pesterà sulla seconda ondata e dirà siamo diventati borghesi, ma noi eravamo antiborghesi. E nel libro di Mirella Serri, I Redenti, che secondo me è un bellissimo libro, si spiega anche il fatto che molti giovani fascisti diventino poi comunisti, per un meccanismo mentale per cui dicono la rivoluzione che non è riuscita a fare il fascismo magari adesso la fa il comunismo. E quindi non è solo il proverbiale salto della quaglia, che pure in Italia è uno sport nazionale. Quindi credo che la figura di Mussolini rimanga per tutto il periodo fascista una figura di una certa ambiguità, ma in più in questo periodo non possa nemmeno permettersi delle posizioni troppo drastiche, debba dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, proprio perché ci sono delle pulsioni così diverse, che non sono solo, lo ripeto, le pulsioni fra l'elemento, chiamiamolo, scusate, di sinistra, per dire in breve, l'elemento di destra dello squadrismo, ma sono anche tensioni fra un fascismo che va in piazza e che manganella e un fascismo che si siede in Parlamento e che fa le leggi. Per cui, ripeto, secondo me questo Mussolini è un Mussolini particolarmente sotto pressione per tanti motivi e ne deriva un fascismo ancora, se è possibile, più diviso in fascismi, cioè scusate se parafraso De Felice, ma a questo punto è inevitabile, ancora più diviso in fascismi che a volte sono addirittura contrastanti tra loro. E la bravura, secondo me, di Mussolini, animale politico, è proprio stata quella di uscirne con le ossa sane, anzi, di approfittare alla prima occasione, vale a dire l'Aventino, per la trasformazione del fascismo parlamentare in fascismo regime.
Sì, Marco. Allora, c'è una domanda in chat a cui se Allora, rispondo io a nome di tutti e quattro, se me lo consentite. La domanda è questa: si può dire che ha fatto anche cose buone? E la mia risposta è sì, la riforma scolastica di Giovanni Gentile. Siete tutti d'accordo?
No,
No,
non
professore,
sono
sono
d'accordo non sulla risposta, no? Ma sulla domanda, perché, come dire, anche Hitler ha fatto cose
esatto.
buone, però, come dire, se noi
Anche
diciamo
Stalin,
Hitler
anche
ha fatto
Stalin.
cose buone e rispondiamo sì, non capiamo la sostanza delle cose, no?
Esatto. Ho detto sì,
Certo,
anche
voglio
se c'è
dire,
la riforma di.
che soprattutto in una certa fase, Mussolini sia stato anche un interprete di processi di modernizzazione, insomma, ma voglio dire, la risposta alla crisi degli anni 30, che è, come dire, è guidata nell'ombra da un uomo come Beneduce, è, come dire, è una risposta in un contesto quasi pre-keynesiano, no? Quindi più che cose buone,
Sì.
no? Da un
Marco,
certo punto di
pensi?
vista. Però rimane il fatto, cioè tutti
Cose buone.
fanno
Anche cose buone.
anche Dracula il vampiro, no? Oltre che vampirizzare, poi, come dire, c'ha il suo bravo cagnolino, lo accarezza e lo alleva con modi. Ecco,
Certo.
quindi sono. Come dire, la risposta secca non mi turba, Stefano, capito? Non ti tolgo il trentello che ti ho dato, ma ecco,
Complimenti.
rispondo è la domanda che mi turba un po'.
Esatto,
Ok,
io concordo
Marco
con il professore.
Lenti?
Concordo con il
Vai, Marco.
professore perché comunque, cioè, chiunque governa fa sempre e comunque cose buone, anche cose buone, vale per Stalin, vale per Hitler, vale per Franco, vale per qualunque dittatura della storia. Basta fare delle scuole, basta fare nuovi ospedali, basta fare, cioè, è una domanda che ha poco senso. Ha poco senso perché chiaramente il fascismo che ha governato l'Italia per più di un ventennio ha sicuramente contribuito ad affrontare la crisi degli anni 30 con l'IRI, con appunto Beneduce, con la guida illuminata di Beneduce e alle politiche di Mussolini. Si è ispirato anche Franklin Delano Roosevelt per il suo New Deal. Tant'è vero che lo stesso Juan Domingo Perón negli anni 30 fece una visita in Italia e fu molto impressionato da come il Duce stava affrontando la grande crisi economica. È vero che Mussolini bonificò l'Agropontino fondando Littoria, l'attuale Latina, però chiaramente tutte le cose positive avevano chiaramente un diciamo lato opposto negativo. Se è vero che per esempio limitò la criminalità organizzata e anche la mafia grazie al prefetto Mori, al cosiddetto prefetto di Ferro Mori, è anche vero che però limitò la libertà dei singoli individui. Se è vero che per esempio raggiunse la famosa quota 100 con la sterlina, è vero che danneggiò le esportazioni. E quindi ogni provvedimento che si vuole ritenere positivo comunque ha anche aspetti negativi, come peraltro accade sempre. Quindi è una domanda che non ha molto significato, secondo me, e che si può fare anche con Stalin, anche con Hitler e anche con qualunque altro dittatore. Una cosa, e poi concludo, secondo me Mussolini è stato il più grande trasformista politico della storia italiana. Un uomo che parte a sinistra, anche dalla parte più, diciamo, radicale della sinistra, il più grande mangiapreti di inizio secolo, il più grande anticlericale, antimonarchico di inizio del Novecento, che poi diventa colui che stipula con la Chiesa Cattolica Italiana i Patti Lateranensi, che diventa amico intimo del Papa, che negli anni 30, nella famosa intervista a Ludwig, disse praticamente che tutti gli ebrei sono comunque bravi italiani e anche bravi fascisti, e poi 8 anni dopo approva le tanto famigerate leggi razziali che privano tutti gli ebrei italiani sociali, dei diritti civili e politici. Quindi Mussolini nella sua vita politica ha detto tutto e il contrario di tutto, come tanti politici attuali dei giorni nostri, ed era sicuramente, come ha detto Marco Cimmino, un grande animale politico. A secondo me, a differenza di Stalin, che insomma in clandestinità viveva, a differenza di Hitler, che era senza un vero lavoro, uomo senza arte né parte, invece Mussolini era un uomo normale che aveva un lavoro che anche bene faceva, quello di giornalista, e che aveva un grande intuito politico che seppe usare per raggiungere e poi mantenere il potere, approfittando anche di una certa dose di fortuna, come tutti i leader politici che hanno fatto successo, che hanno avuto successo ovviamente.
Bene Marco, signori, è passata quasi un'ora. Vedete quando si è in buona compagnia il tempo quanto vola. A me sembra che siano passati soltanto 15 minuti. Allora, noi oggi abbiamo parlato del fascismo, non stiamo ancora in conclusione, mancano ancora 10 minuti. Noi oggi abbiamo parlato della marcia su Roma, ma non abbiamo parlato di Roma. Roma che è stata mitizzata, Roma che è stata portata, l'impero che è tornato sui colli fatali di Roma, Roma che era un mito per il fascismo. Il fascismo che ha glorificato la vecchia Roma imperiale. Però io vorrei fare ancora un salto indietro, come mi capita spesso di fare, e vorrei riportare questo scritto di Mussolini del 1910, ossia un anno prima che venne arrestato a Forlì, venne arrestato perché protestava contro la guerra che il governo di Giovanni Giolitti stava per fare con l'impero ottomano per annettersi la Libia. Scrive Mussolini nel 1910: Roma, città parassitaria di affittacamere, di lustrascarpe, di prostitute, di preti e di burocrati. Roma, città senza proletariato degno di questo nome, non è il centro della vita politica nazionale, ma sebbene il focolare di infezione della vita politica nazionale. Basta dunque con questo stupido pregiudizio unitario per cui tutto debba essere concentrato a Roma, in questa enorme città vampiro che succhia il miglior sangue della nazione. Ma qui siamo nel 1910, poi c'è stata la marcia su Roma, Roma mitizzata, Roma imperiale. E andiamo a vedere cosa diceva Giuseppe Bottai, il fascista critico, di certo non il più estremista dei fascisti. Questo lo scrisse nel 1935 quando si trovava in Etiopia. Tutto il fascismo fu una rivolta dell'Italia contro Roma, contro il capitale, insufficiente, inerte, meschina. Negli articoli di Mussolini e nelle canzoni degli squadristi risuonava la stessa ironia sprezzante verso quella Roma. Quindi, professore, noi nella scorsa puntata, quando lei ha partecipato, insomma, abbiamo parlato della Roma del 20 settembre del 1870. Cosa ha rappresentato per lei? Invece per lei cosa ha rappresentato quella Roma fascista? Quella Roma che è stata mitizzata dal fascismo, ma che il fascismo ha cercato di modificare, Mussolini in primis con il suo piccone. Ecco, lei come ha vissuto quella Roma modificata da Mussolini?
Io personalmente, come molti stanno facendo in questi ultimi decenni, non in questi ultimi anni, invito a considerare alcune delle espressioni di quella della nuova Roma, così incautamente battezzata fascista, Leu sostanzialmente, di guardarla con occhi, con un filtro un po' più complesso, no? Perché si tratta, come durante il fascismo succedono delle cose, e non tutte le cose che succedono e che non sono di opposizione possono essere etichettate come fasciste. Cioè, gli architetti italiani, no? Ne cito uno solo, Terragni, no? Che sarà la cui opera più importante è la Casa del Fascio di, voi che siete del nord, correggetemi se sbaglio, di Como, no? E che è quello che dà il segno in termini architettonici alla grande esposizione del decennio del decennale delle origini del fascismo del 32 e che finirà militante della resistenza, Terragni, con lui altri architetti che lavorano con il regime, sono da leggere in termini di architettura modernista, che non vuol dire immediatamente fascismo. Certo, il fascismo rispetto a un certo tipo di indirizzo architettonico, questo si vede molto nel Leo, mette qualcosa in più nella simbologia, nelle fasce di decorazioni di basso rilievi che sono di tema romano imperiale, no? Come dicevi tu prima. Però insomma, ecco, la Roma, ma lo stesso intervento, no? Che apre Via dell'Impero tra il Colosseo e Piazza Venezia, certo, è un intervento che, come dire, che ha generato anche rimpianti nei confronti di una Roma trascorsa, ma che va letto però nel contesto più generale di orientamenti di tipo urbanistico. Cioè, non è che Via dell'Impero nasce solo per far marciare le truppe o per celebrare celebrare la conquista di Addis Abeba. Ecco, questo che voglio dire. Credo di aver risposto senso della tua domanda.
Certo. Poi Marco Mensi, brevemente, Marco Cimino e andiamo in chiusura.
Sì.
Marco, dimmi. Stessa domanda.
Ma, Cosa ha significato Marco Roma per il fascismo? Allora, diciamo che le due città che hanno maggiormente influenzato adesso ci sono di nuovo, aspetta, provo a spostarmi. Allora, diciamo che le due città che hanno maggiormente influenzato Mussolini sono Milano, senza dubbio Roma. Mussolini, quando diventa duce, guarda, provo ancora una volta, se no poi cedo la parola. Okay, allora, okay, diciamo okay. Che sicuramente Mussolini è stato molto influenzato da Roma. Aveva il sogno di riportare l'impero a Roma, l'impero in Italia, e c'è anche riuscito dopo la campagna di Etiopia, dopo la quale Vittorio Emanuele diventa non solo re d'Italia ma anche imperatore di Etiopia. Voleva riportare l'Italia ai fasti di Cesare e di Augusto, e quindi senza dubbio il mito romano, il mito del cosiddetto saluto romano che aveva ereditato dai legionari d'Annunziane di Fiume è sempre presente, sarà sempre presente nella mitologia fascista e in quella mussoliniana. Quindi diciamo che Roma e Milano, sebbene Mussolini fosse romagnolo, sono le due città che lo hanno maggiormente influenzato. Roma è la culla del fascismo, Milano, un lapsus, mentre Roma è la città dove il fascismo diventa regime. Si può dire che sono l'immagine Roma e Milano di due tipi di fascismo diversi. Milano, quella del fascismo delle origini, e poi quella dell'ultimo fascismo, quello di Salò, quello che vede la fine appunto dello stato fascismo a Piazzale Loreto. Mentre Roma è l'immagine del cosiddetto fascismo regime. Se Milano è l'immagine del fascismo movimento, come lo definiva De Felice, Roma è l'immagine del fascismo regime, quello che scende a patti con la monarchia, quello che scende a patti con la Chiesa. Ok, ho anche poco visuale, direi che ho finito. Grazie, saluto tutti. Grazie a tutti.
Ok, ciao Marco, grazie.
Ciao, Marco, allora. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.
Ciao Marco.
Allora, io velocissimo. Secondo me anche qui ci sono due Rome. La Roma nemica del fascismo è la Roma dello scandalo della Banca Romana, è lo scandalo di Crispi, è lo scandalo dell'Italia liberale, è quella Roma lì, è la Roma post-unitaria. La Roma che ha in mente Mussolini è una cosa completamente diversa, cioè non è vero che lui nel 1910 definisce covo di parassiti Roma, ma è altrettanto vero che poi si pone l'obiettivo di trasformarla in qualcos'altro, di trasformarla non solo nella capitale d'Italia, ma nel simbolo della nuova Italia fascista. E per questo che molta parte della simbologia fascista è simbologia romana, una parte è d'Annunziana, anzi, diciamo fiumana, me ne frego con il tenente Ranci che arriva alla sbarra di Cantrida e risponde così, ma una parte è la Roma imperiale, che diventa parte stessa della simbologia fascista. Io, e qua chiudo, cito una cosa che non ha a che fare con Roma, l'arco dei fileni. Cioè, dovendo fare iniziare in una terra colonizzata alla romana, non secondo il colonialismo ottocentesco, ma secondo l'idea coloniale romana, cioè la Cirenaica e la Tripolitania, dovendo inaugurare la Via Balbia, e Balbo ha un'immagine straordinariamente moderna del colonialismo in Libia, ci mette l'arco dei fileni. Cioè l'idea che il fascismo sia diverso dal resto dei regimi europei democratici o antidemocratici, perché abbia un surplus di civiltà che gli deriva dal fatto di essere romano, dal fatto di derivare in qualche modo dal periodo romano, dall'impero romano, dal modo romano di intendere le cose. Quindi è chiaro che in questa idea, che è anche un'idea ovviamente di propaganda, non è soltanto lo Stimmung, insomma, del fascismo, in questa idea di propaganda Roma diventa, diciamo così, la cartolina, l'immagine simbolo di questo fascismo che si propone di essere portatore di civiltà. Ecco, credo sia anche questo.
Sì, Marco, grazie. Professor Marocco, siamo in chiusura, vuole aggiungere qualcosa?
No, no, tutto mi è sembrata una discussione estremamente interessante. Sono emersi diversi punti di vista, ecco, non parlo di posizioni, parlo di diversi punti di vista, che vuol dire sottolineature di temi, di personaggi, di situazioni diverse. Questo mi pare che abbia reso la discussione estremamente, estremamente ricca. Spero che sia interessata a chi ci ha seguito e
Certo,
niente.
professore. E abbiamo dimostrato che in Italia, quando tutti, soprattutto in televisione, cercano di urlare per avere più audience, noi abbiamo dimostrato che anche se abbiamo dei punti di vista con educazione, con cortesia verso l'altro,
Mi sembra ovvia. Poi voglio
si
dire,
può
sono
discutere
punti di
comunque.
vista diversi, ma non così diversi, che ne so, il giudizio sul fascismo da determinare chissà quale, come dire, riedizione di lotte tra Peppone e Don Camillo. Insomma, non siamo più in quella, né noi, che te
Beh,
compreso.
non è il nostro lavoro, Luciano, cioè, voglio
Sì,
dire,
non è
grazie a
il
Dio,
nostro lavoro,
scusate, se
no.
posso veramente, grazie a Dio, quando ci si trova fra persone che parlano la stessa lingua perché fanno lo stesso lavoro e
Certo.
discutono di una cosa che è oggetto, magari tangenzialmente, ma del loro lavoro, è difficile che si litighi, che ci si metta a urlare e soprattutto è difficile che si dicano cose antipodiche. Ci saranno varie prospettive, ma l'idea mi pare che sia
Sì,
risultata.
sono perfettamente d'accordo con te, né? Ma poi voglio dire anche ascoltare ognuno di noi
Impara uno dall'altro,
queste
certo.
sottolineature diverse, cioè uno tra l'altro impara delle cose o
Verissimo.
tra l'altro impara a apprezzare e a valutare meglio posizioni che non sono le sue.
D'accordissimo.
Va bene.
Bene, siamo arrivati alla conclusione. Io vi do appuntamento alla prossima settimana della stanza, dove Marco parleremo della vittoria dell'Italia nella Grande Guerra. Quindi ci divertiremo anche lunedì prossimo. Professor Marrocu, la ringrazio tantissimo e la rinviterò al più presto qua.
Grazie, grazie a voi tutti, grazie a te Stefano, grazie a te Marco
È
e
stato un piacere, Luciano.
anche per me, ti assicuro.
Un saluto a tutti, grazie, alla
Eh
prossima.
sì.